Jan, che fa una stagione del genere indoor sul cemento, dopo la fiducia che ha, deve giocare lui. Perché c'è la scelta di squadra e di Jan anche che dice: ok, io, secondo me, la coppia più forte che possiamo creare insieme a me è con Matteo. E io gli ho fatto: pronti.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Olande salva Pickford e poi lo stesso Olande va a segnare, ma temo che sia offside.
You looked very frustrated at times there. No, you could be nearly halfway down the table tonight.
Yeah, we'll see. The weekend. Welcome to the jungle.
We have to be the same professionals. I have to be the same guy, winning or losing. So I will continue with my idea until the end.
Has he not shown you anything different then since you've been leaving him out?
If he's not here, you can make your mind.
Lì è arrivata in punta di piedi e in modo molto silenzioso, quindi il confronto oggi è quotidiano. Questo è quello che noi stiamo facendo e che maggiormente faremo nella stagione futura, quello di garantire la massima competitività attraverso giocatori, magari meno vecchi di quelli che abbiamo oggi, ma che rappresentino anche qualità, professionalità e nello stesso momento anche patrimonio. Simone Inzaghi ha dimostrato di essere un grande professionista, una persona molto intelligente. È arrivato in punta di piedi nell'Inter, non ha fatto proclami, si è adeguato a un ruolo molto importante ed è cresciuto man mano che otteneva risultati. È il riconoscimento di essere un leader del gruppo, di questa squadra. Ha fatto sì che si è creata veramente una simbiosi che ci ha portato, direi, abbastanza lontani.
Più complessa la missione di Paolo Fonseca al Milan o quella oggi di Claudio Ranieri alla Roma?
Ma io credo che gli allenatori, quando prendono una squadra in mano, hanno sempre delle complessità. Io sono fortunato perché ho trovato dei giocatori splendidi che sono a mia disposizione, la società a mia disposizione, per cui so che ho un compito doppiamente gravoso, però lo sto portando avanti con tutto il mio entusiasmo, con tutto il mio amore.
Dunque, Guardiola, Morim, Marotta, Ranieri, ne abbiamo sentiti un po' in questa intro. Siamo in diretta come tutti i giorni, 800 24 00 24, per avere le prove, cioè potete intervenire. E in questi giorni chiamiamo gli amici per gli auguri, ma tanto il mio amico Andrea D'Amico sta lavorando. Ciao Andrea.
Ciao Carlo, tanti auguri a te e a tutti gli ascoltatori.
Stai lavorando, no?
Sì, sono sempre attivo. Domani anche vado.
Cosa stai facendo?
Della partita domenica, anche partite.
Cosa stai facendo?
Adesso abbiamo fatto comunque da consulenti il contratto di Pochetti a Monza. Sì. Siamo adesso così attenzionati, per così dire, stiamo sempre con le orecchie dritte.
Guarda che poi lo chiedo a Ceccarini, che arriva più tardi. Intanto Pierluigi Pardo, buongiorno.
Buongiorno, come va?
Descrivimi minuziosamente cosa è successo da te negli ultimi due giorni lì in Umbria.
Guarda, adesso se ti dovessi descrivere l'immagine che ho davanti, ho un album delle figurine dell'anno scorso aperto in due parti, una serie di giocattoli, faccio sentire i giocattoli, muovo, senti coi piedi, muovo, giocattoli ovunque, ecco, vedi, ecco, c'è un livello di delirio, qui c'è una specie di pista della ferrovia.
Della ferrovia. Si chiama, sì, non si chiama pista, ferrovia, non si chiama pista.
Non lo so come si chiama, insomma. con un sì, col trenino, sì, esatto, il trenino. E qui c'è un carrellino con un carrellino. Muovo il carrellino, senti, questo qui è il carrellino con dentro. È il delirio, ecco, se allora dovessi descrivere l'immagine è veramente un delirio. Anzi, dopo ti mando una foto.
Bravo, mandami la foto, sono molto curioso. Ma sai, io avessi tempo, sai dove andrei in vacanza? Dato col gusto dell'ordo, eh? A Manchester. Dove? Mi piacerebbe un sacco, dato che ho questa
al
suo fascino, sì, sì, la grande perversione continua, la città in continua quaresima, non sai se scegliere la parte celeste o quella rossa, ma tanto è quaresima continua. Cosa succede a Manchester, Andrea? Cioè, vabbè, Guardiola abbiamo capito, è in burnout, 1-1 in casa con l'Everton, una vinta, 8 perse nelle ultime 13, Haaland che sbaglia anche un rigore. Ma non sono neanche quelli che vanno peggio, perché quelli con la maglia rossa riescono
cugini, diciamo così, è profondo rosso. Sì, profondo rosso. Ci occorrerebbe la sigla dei Goblin del famoso film di Dario Argento. Però insomma è anche vero che ci sono dei cicli, e quindi come gli allenatori hanno dei cicli, perché non riescono più ad incidere mentalmente, tecnicamente su una squadra, così anche ci sono dei cicli a livello di gruppo di giocatori che finiscono e poi hanno bisogno di essere rigenerati. Tante volte magari si pensa che sia un percorso lungo, a volte, come magari può essere successo al Barcellona, cercano di rinascere velocemente, anche se il Barcellona, per parlare di intrighi di mercato, ce l'ha un bel intrigo di mercato con Dani Olmo,
perché
può diventare un colpo importante per tante big che sono lì pronte ad approfittare.
Per spiegare, correggimi se sbaglio, gli è stato concesso, nonostante salari cap, di tesserare Dani Olmo, ma c'è un ricorso e quindi un tribunale potrebbe liberare Dani Olmo.
Sì, che potrebbe essere libero a parametro zero fin dal primo gennaio, nonostante i circa 60 milioni di euro pagati dal Barcellona nell'estate scorsa.
Sì, sì, quindi sarebbe una
pericolosa. Adesso male. Si sta appunto discutendo sulla giurisdizione, se comunque il tribunale ha detto avesse o meno la potestà di poter annullare, diciamo così, il tesseramento e liberare Dani Olmo. Quindi comunque adesso il Barcellona farà ricorso e dovrebbe essere entro la fine dell'anno questo ricorso, quindi dovremmo avere la pronuncia, però sicuramente non ha fatto di mercato molto importante.
No, no, certo, resta il fatto che Dani Olmo potrebbe andare allo United o al City, no? Piano.
Beh sì, comunque sono due squadre molto interessate.
Ah, beh, ragazzi,
è un giocatore importante.
Sì. Pierluigi, se vuole affondare definitivamente, può andare in una di quelle due squadre lì.
Se vuole dare la botta finale alla sua carriera.
Botta finale.
No, ma no, stiamo scherzando. Sono due crisi molto diverse in realtà. Nel senso che una è una crisi profonda, dove si pensava, si sperava che il cambio di allenatore potesse portare a un rapido miglioramento. L'altra è una roba, secondo me, senza precedenti nella storia del calcio. Io non credo che ci sia non lo so, io non me lo ricordo, se anzi i nostri ascoltatori 0024 0024, una roba di questo tipo, cioè di una squadra che passa nel giro di una stagione, stagione diciamo meteorologica, in 2-3 mesi, da essere la regina del calcio europeo degli ultimi anni a essere una squadra da ultimo posto in classifica, perché i numeri dicono questo, una vittoria, 3 pareggi, 9 sconfitte nelle ultime 13, se non sbaglio, ma insomma siamo lì, una vittoria nelle ultime 13 partite, e questo non è mai successo. Cioè questo significa essere una roba, non lo so, è chiaro che la componente diciamo societaria, quindi i problemi della società penso che abbiano inciso molto,
sì, però sono lì da tempo,
se mi passi l'espressione, a costo di sembrare allegriano, che io non sono al 100%, sono al 60%, però ecco, vedi la società quanto conta, no? Cioè, quindi quando Allegri si è trovato a dover gestire quella roba lì qualche anno fa,
certo.
Insomma, non è tutto scontato, poi non dico che abbia fatto chissà quale capolavoro, però quando ti trovi con una società che non ha certezze, con una dirigenza che cambia, quando c'è un incubo penalizzazione, cioè non è un discorso astratto.
No,
è un discorso molto concreto quando una società ha dei problemi e c'hai proprio una luna nera che sta sulla testa di tutti, in un meccanismo così sottile come quello di uno spogliatoio di una squadra di calcio, sì, tutto questo può portare delle conseguenze quasi irreparabili.
No, ma certo, non sto facendo
panegirico, però no, insomma, più secondo anno Allegri, secondo me,
sì, ma più
no, cioè, è complicato,
ma l'abbiamo detto molte volte. No, l'abbiamo detto molte volte, anche se onestamente quello della metà rossa di Manchester è il caso più patologico, perché c'è Ineos, grandissima proprietà, vengono spesi un sacco di soldi ormai da tantissimi anni, viene rubato, tra molte virgolette, pagandolo a peso d'oro, un allenatore che ha iniziato la stagione da un'altra parte, anche questo è un caso, credo, unico, io non me ne ricordo uno simile, e ciò nonostante riesce sempre a
far bellissimo,
peso.
Posso dirlo?
Cosa?
Carlo, posso dirlo? Non bellissimo, caso c'è Andrea. Siamo tutti liberali, tutti liberisti, però sì, insomma, no, l'idea
brutto,
che
brutto.
Dai, cioè, non voglio fare lo statalista o il passatista, però insomma, che un allenatore cominci la stagione in una squadra di calcio, ma e certo, poi arrivi un'altra società che paga, insomma, dai.
Ma è anche un precedente,
già la finestra di gennaio
è anche un precedente,
sì,
un precedente.
Sono d'accordo.
Scusami Andrea, tu te ne ricordi un altro caso di questo tipo?
No, però insomma si va sempre più verso questa direzione, purtroppo si sta un po' spoetizzando un po' tutto il sistema, sia delle competizioni, dove a mio avviso troppe competizioni creano disaffezione anche nei confronti degli appassionati. Una volta la Coppa dei Campioni era Coppa dei Campioni perché vi partecipavano i campioni, e quindi era un avvenimento molto atteso. Adesso questa Champions League giocano un po' tante squadre che campioni non sono, giocano spessissimo e quindi crea inevitabilmente disaffezione. E così pure anche per quanto riguarda queste casistiche di mercato, che si va sempre più verso un mercato aperto, globale, dove i giocatori possono addirittura, pensiamo ad esempio alla finestra che la FIFA vorrebbe aprire, e con il plus della nostra federazione anche dal 10 al 20 di giugno, no? Okay. Prima quindi della fine della stagione, per permettere alle società che partecipano al mondiale per club, no, certo, di fare mercato, dove addirittura potremmo avere un giocatore che gioca la prima parte del campionato mondiale per club con una squadra, e la seconda parte, sì, che parte dal primo al 15 luglio con un'altra squadra. Quindi questo dell'allenatore è a dir poco minoritario rispetto a questa evenienza del calciatore. Sì, però forse un ritorno alle origini non sarebbe male. È anche vero che guardavo stamani un po' che anche il nostro calcio ha perso molto di identità, senza poi arrivare a risolvere i problemi atavici, che sono i problemi strutturali, i problemi di modello di business. Ormai le proprietà tra Serie B e Serie A sono quasi tutte straniere, la maggioranza ormai sono straniere, e quindi speriamo che almeno loro riescano a portare qualcosa di buono rispetto ai problemi che dobbiamo risolvere.
Però questa storia dell'allenatore che ha stagione in corso, ma neanche in una finestra di mercato, che non esiste in questo caso un mercato che passa da un club all'altro, perché viene comprato e liberato.
Allora,
onestamente
molto si è discusso anche in Italia di questa ipotesi, che una volta era assolutamente consentita, nel senso che un allenatore che veniva esonerato si poteva ritesserare, e comunque anche in Italia c'erano i casi in cui poteva tornare ad allenare anche nello stesso campionato di Serie A o di Serie B o di Serie C. Poi con una norma un po' corporativista, per salvaguardare un po' il collocamento degli altri allenatori, l'Associazione Italiana Allenatori è riuscita ad ottenere che un allenatore esonerato non potesse trasferirsi nel medesimo campionato con un'altra società, quindi per consentire il collocamento degli altri giocatori. È chiaro che questa norma ha creato una pesantezza economica nei confronti delle società che normalmente esonerano gli allenatori, perché non possono vederli ricollocare, e quindi non possono accasarsi su un'altra squadra, e quindi devono continuare a pagarli nonostante il fatto che come a tante squadre devono cambiare allenatori. Adesso sembra che ci sia un ripensamento di questa norma.
Ma no, ma se un allenatore è libero e va in un'altra squadra, non ci vedo niente di male, ma se è sotto contratto con una squadra e viene e fa questa tarantella qui, a me sembra perverso. Sono d'accordo con Pierluigi.
A livello giuridico, una volta che un allenatore giocatore viene esonerato, di fatto non è libero, perché l'esonero non coincide a livello giuridico con la risoluzione contrattuale, è a disposizione. La risoluzione contrattuale avviene nel momento stesso in cui tu risolvi il tuo contratto.
No, no, ma chiaro.
Però con l'impossibilità in Italia di collocarti all'interno dello stesso campionato. Però vedrai che anche questa cambierà tra poco.
Andrea, sicuro, grazie, sicuro. Ti abbraccio.
Grazie a voi. Grazie. Un abbraccio anche a voi, buon proseguimento.
Tanto, sicuro cambierà anche questa.
No, senti, ma io Pier, posso darti una brutta notizia? No, sul serio. No, è morto Giampaolo Ormezzano. È morto Giampaolo, sì, sì, un po' papà di tutti noi, aveva 89 anni e ci lascia oggi. Vedo l'ultima ora in questo momento e quindi non possiamo che alzarci in piedi sull'attenti, certo. per un grandissimo. Pensa che il mio primo libro di calcio è stato La storia del calcio di Giampaolo Ormezzano, me l'aveva regalato a Natale credo nell'81 e l'ho ricordato anche nei giorni scorsi, quindi una preccia.
Un abbraccio a suo figlio che mi capita di incontrare fortunatamente spesso e mi dispiace tanto, insomma, il fatto che le persone siano anziane non toglie niente poi quando al senso della mancanza e dal punto di vista giornalistico, insomma, non dobbiamo dirlo noi, però stiamo parlando veramente, siamo in quella categoria di quei fantasisti, di quei letterati. Se il giornalismo sportivo è un giornalismo che ha una dignità di un certo tipo, è anche e soprattutto per maestri come lui, ecco, è uno di quella generazione lì. Certo. Di quella categoria lì, ecco, esistono le categorie, appunto.
Nick Ceccarini, buongiorno, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Nicolò.
Buongiorno, anche se mi sembra che questa notizia non ci dia per niente un buongiorno, anch'io mi accodo alle vostre condoglianze, perché Giampaolo Ormezzano, ha detto bene Pier, un maestro di giornalismo per tutti noi.
Sì, e infatti ci alziamo tutti sull'attenti, come detto, ossequiosamente lo ricordiamo. Vi faccio sentire una cosa.
La Juve quiere Antonio Silva e Antonio Silva quiere firmare con la Juventus. La verdad es que Benfica tiene la última palabra, entonces tenemos que tener un poco de paciencia y ver lo que va a pasar. En concesión, en principio, también todo indica que va a continuar en la Juve, porque está muy contento, es un campeón, también un de los jugadores más importantes del mundo en su posición. La Juve también está muy contenta con él, entonces todo indica que irá a continuar durante mucho tiempo.
Vabbè, con Seisao sta la Juventus, dice Jorge Mendes, questo grosso modo lo sapevamo. La sensazione è però, Nick, che avrà molta parte in questa, sta lavorando molto Jorge Mendes, come d'amico in questi giorni.
Eh sì, lavorano tanto i procuratori, anche perché adesso siamo per entrare nella parte principale del calciomercato, e quella che naturalmente tutti vorrebbero sistemare prima dell'apertura ufficiale che sarà il 2 di gennaio, però qui possiamo dire che così Sao sarà un giocatore della Juventus a giugno, ma anche Antonio Silva, secondo me Jorge Mendes sta lavorando forte per farlo diventare già a gennaio con la formula del prezzo un giocatore bianconero per la difesa.
Sì, intanto Pier, io credo che i tifosi del Milan siano tutti terrorizzati, sai perché? Perché si legge ovunque, adesso lo chiediamo a Ceccarini, che Tomori sta per rinascere alla Juventus sulle orme di Kalulu, che rimane il mistero più buffo del mercato estivo. Se Tomori va alla Juventus, io fossi in te lo comprerei al fantacalcio, dato che io non lo faccio.
Ma sicuramente la Juve ha spazio e il Milan, devo dire che ha trovato dal punto di vista delle gerarchie una coppia che era la coppia Gabbia-Ciao, che è la coppia che ha dato ultimamente più garanzie, per cui Tomori e Pavlovic sono scesi dal punto di vista delle gerarchie e sono andati sotto. È chiaro che in questo momento l'aspetto psicologico incide molto, e credo che una cessione di questo tipo dal punto di vista ambientale, che non è un dettaglio, potrebbe essere mal digerita. È anche vero, adesso Ceccarini qua ci fa tutto il recap, come dicono quelli bravi, delle cifre, che se tu hai un giocatore che in pratica non stai utilizzando e riesci a monetizzare, è anche razionale pensare di mandarlo via, no? Cecca.
Ma le io cifre? Penso che tu abbia ragione, Pier. Io credo che fondamentalmente un giocatore come Tomori possa piacere sicuramente alla Juventus, e questo non c'è ombra di dubbio, anche perché è pronto, e il grande vantaggio di un giocatore che è già in Serie A è questo, no, per la Juve, cioè avere la possibilità di andare a prendere qualcuno che già la conosce è qualcosa di più importante, dà qualcosa in più sul mercato rispetto a un giocatore che deve andare a prendere. Io credo che loro abbiano due o tre idee importanti: Antonio Silva con il prestito, se riescono a farlo con questa formula, Ansko per me, se non hanno apertura adesso lo prendono a giugno. È chiaro che però se il Milan gli dà un'apertura su Tomori, per me loro vanno dritti, come hanno fatto con Kalulu, cioè non è, qui dipende tutto dal Milan, cioè se il Milan apre a cifre considerate giuste la Juventus, secondo me Tomori va a provare a prenderlo,
anche se Nick, cioè Kalulu gli hanno praticamente regalato.
E quindi oggi infatti è più difficile che gli diano Tomori a condizioni favorevoli, proprio per questo motivo qua, perché Kalulu è un prestito con diritto,
sì.
Non credo che gli diano questa possibilità, cioè gli dessero questa possibilità, francamente sarebbe clamoroso, ma non penso proprio.
Ed ecco che così Pier si libera Danilo per Conte, anche qui vale lo stesso discorso, cioè vai su sull'usato,
lo dici tu perché adesso stai cercando di stabilizzare. No, ma Danilo per me è un grande calciatore.
Ma pure per me.
Un grande calciatore che ovviamente ha vissuto e vive come è normale, non è più giovanissimo, anche delle sue fasi, e che probabilmente all'inizio dell'anno era un po' giù dal punto di vista della condizione. Devo dire che Thiago lo ha. Ma ci sta, poi basta essere corretti, noi non sappiamo mai la comunicazione interna, quindi è chiaro che vista da fuori può essere sembrato in certi momenti un po' indelicato l'atteggiamento che c'è stato nei confronti di Danilo, ma io sono sicuro che invece poi all'interno dello spogliatoio, all'interno dell'ambiente, poi basta parlarsi, capirsi, e questo ce lo dimostra il fatto che poi il giocatore invece ha risolto delle situazioni, è tornato bene. Quindi sicuramente sarà tornato bene con uno spirito forse anche di rivalsa, che è lo spirito che hanno tutti i grandi calciatori nei momenti in cui giocano poco. Ma sono convinto, insomma, che alla fine poi ci sia stata una correttezza di rapporti. Detto questo, il giocatore insomma, è interessante. Non credo sia in cima comunque al Pantheon di Thiago Motta. E credo che
a Conte
non darebbe assolutamente fastidio averlo. Per me è ancora un giocatore che un anno e mezzo importante lo può fare.
No, ma poi esperienza, almeno, carisma. Almeno. Cioè, se tu vuoi vincere, mi sembra che il Napoli, tu sai che a me piace usare la parola instant team, l'espressione instant team, è perfettamente in linea con quello che sta provando a fare il Napoli. Danilo, senti Nick, ma invece per l'attacco della Juventus continuano. C'è Giuntoli che dice: non prendiamo nessuno, aspettiamo Milik, cioè Godot. Però continuano a circolare nomoni, si torna a parlare di Zerze, Raspadori un po' di qui, un po' di là, piace pure a Ranieri, reggevo di Rashford, quindi non è che aspettano esattamente Godot, mi pare.
Sì, allora io credo questo. Allora, volevo solamente tornare un attimo su Danilo dicendogli che se secondo me loro prendono due difensori danno il via libera a Danilo.
Certo,
proprio sicuro dal mio punto di vista. Poi è chiaro che se Danilo gli chiede la cessione magari potrebbero anche aprire ugualmente, perché questo poi con due difensori in arrivo non c'è proprio discussione. Ma Danilo chiaro. Gli danno il via libera anche il contratto in scadenza. Per quanto riguarda l'attacco sono d'accordo con te. Ora Milik vediamo, perché loro partono il 31 per andare appunto a Riyadh e credo vogliano, l'idea è quella di convocare Milik e di portarlo dietro. Non so quanto potrà essere disponibile o meno per le partite della Supercoppa, però l'idea è quella di portarsi Milik. Poi sono d'accordo con te, è evidente che si stanno guardando intorno da tempo, e io credo che il mercato degli attaccanti per la Juve paradossalmente potrebbe essere quello meno complicato rispetto a quello del difensore o di un altro ruolo, perché alla fine del mercato poi secondo me le occasioni spuntano e magari anche in prestito. Io faccio un nome che oggi non ha un riscontro personale: Colomwani potrebbe diventare, no, alla fine del mercato, cioè questi grandi giocatori un po' in esubero magari potrebbero farteli arrivare col prestito fino a giugno.
Sì, Colomwani a me piace pure parecchio. Senti Piermi, invece calcisticamente come mi spieghi la, così, non voglio chiamare declino, non è declino, è un'eclissi quella di Pellegrini, cioè capitano della Roma, adesso pure lui a quanto pare sul mercato, ma è abbastanza misterioso.
Allora guarda, io penso questo, che non sia facile, nel senso che tante volte c'è molta letteratura sulle pressioni di essere romani, romanista, giocare nella Roma, in qualche modo c'è questo discorso anche a Napoli, no? non è facile perché sono degli ambienti talmente meravigliosi, lo dico veramente senza ironia, lo dico con in maniera compiuta e convinta, cioè sono talmente totalizzanti che insomma un po' come le storie di grande passione per loro stessa natura possono portare ad avere dei picchi e dei momenti di delusione. A me ha molto colpito l'altro giorno Ranieri che non ha fatto cambi. Poi gliel'abbiamo chiesto nel post partita e per carità ha avuto ragione lui, 5-0, però sembrava l'occasione perfetta per poter dare qualche minuto in un contesto a quel punto morbido, magari trovavi la giocata, magari trovavi l'assist, trovavi il gol, trovavi comunque la bella giocata che poteva riaccendere. E io pensavo soprattutto a Pellegrini, chiaramente. Il calciatore è un calciatore importante. Non lo so, è difficile dare una definizione. È un momento sicuramente che dura da un po' di rapporti, però questo è sicuramente l'anno peggiore.
Se guardi
i numeri di Pellegrini quest'anno sono completamente diversi anche rispetto alla passata stagione. Insomma, cioè, lascia perdere l'anno quello in doppia cifra con Mourinho, ma anche rispetto alle ultime stagioni, sicuramente questo è un anno molto negativo. Per me è un giocatore che può dare ancora molto. Io non lo so, nello scambio Pellegrini Raspadori chi ci guadagna,
se è esaurita la storia può essere ci guadagnino tutte e due, no Nicolò?
Ma sì, ora io sinceramente questo scambio Roma-Napoli Pellegrini-Raspadori francamente
l'ho
smentito in maniera abbastanza chiara da Manna, però poi è chiaro le smentite si fanno anche a prescindere, quindi evidente che alla Roma un giocatore come Raspadori sarebbe molto comodo, così come visto al Napoli Pellegrini potrebbe risolvere tanti problemi. Poi bisognerebbe chiedere cosa ne pensano tutti, cosa ne pensa Raspadori, cosa ne pensa Pellegrini. Magari potrebbe essere un'idea anche per la Juve se facessero questo scambio, no, di cui si parla molto, cioè Fagioli e lo stesso Raspadori, che comunque viene valutato 20 milioni. Non lo so, a me sembra oggi molto prematuro parlare di queste situazioni. Io le vedo casomai quando il mercato entra nel vivo e poi alla fine le situazioni sono stagnanti, si possono sbloccare, ma pronti attenti via le vedo tutte abbastanza complicate.
Grazie Nick, un abbraccio, ciao,
grazie,
a presto,
un saluto a tutti, ciao. Auguri, ciao Pier, auguri. Ciao Carlo, ciao
Nicolò. Allora ci fermiamo per la borsa e poi apriamo un capitolo relativo al basket. Olimpia sconfitta ieri.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
E la cronometro. Allora non basta una prova di grande coraggio alle A7. L'Olympiakos sbanca e la Forum.
This is my sixth year and you are witness that I never made a comment of the referees of a game. So last game with Bayern, Nikola Mirotic on a call that was given to us and coach Herbert called for the challenge. Mirotic told the referee, "Don't waste their challenge. It's their ball." This is to tell you who Nikola Mirotic is. And today, he was treated like the last rookie of the EuroLeague until he lost his mind. And all of us, as a team and as a club, have been treated like if we are the rookies of the EuroLeague.
Messina abbastanza furioso con gli arbitri dopo questa partita, dopo questa sconfitta di un punto con l'ultimo pallone sanguinosamente perso contro Olympiakos in casa per Olimpia Milano. Non so se Diego ti ha mollato la televisione ieri sera, Pier.
Il signor, tardo, non adesso è il momento, raggiungibile.
Lo sarà tra poco, intanto io ho disturbato il mio amico Marco Crespi. Ciao Marco.
Ciao Carlo.
Ciao, perché io mi ricordo bene, una memoria lunga in queste cose, a settembre mi hai detto Milano è da valutare a Natale. Abbiamo aspettato la sconfitta di Santo Stefano, così abbiamo anche le idee più chiare.
abbiamo le idee più chiare. E cosa dicono, cosa dice questo periodo? Che Milano può competere per un posto nei play-in, un posto nei play-off. Le due sconfitte casalinghe, che non hanno portato punti ma hanno portato il fatto di poter giocare e competere con Bayern Monaco e Olympiacos, che sono sicuramente due squadre che arriveranno ai playoff, e per me fino a questo momento della stagione Bayern Monaco è quella che ha giocato con più idee belle da guardare. Quindi credo che sia un qualcosa di positivo, al di là degli infortuni, al di là delle parole di Messina che possono avere un fondamento reale, o un allenatore deve dire qualche cosa. Io credo che sia Milano può affacciarsi a, chiamiamola, la seconda parte della stagione con, in modo serio, avendo costruito qualcosa sul campo per competere per un posto nei play-in e nei play-off.
Pierluigi, eccolo. Sei tornato. Eccomi. Hai sentito l'analisi del professor Crespi, che è questa?
L'ho sentita. A me Milano sembra sempre fortissima, poi probabilmente qualche difetto strutturale di fondo c'è, però insomma il roster secondo me è di grandissima profondità. Ha perso due partite punto a punto, e quando perdi partite punto a punto, ne sa qualcosa, la Virtus ti fa male. Ieri sicuramente, insomma, l'ultimo quarto, quei cinque falli all'inizio che hanno portato subito al bonus hanno condizionato la partita. Però non lo so, credo che la polemica fosse su un fallo di Milotic a rimbalzo, insomma.
Vabbè, comunque, ma al di là delle polemiche arbitrali, cioè la sconfitta di ieri è sanguinosa. Poi si può dire che l'Olympiacos è una delle più forti, hai perso di un punto, hai comunque spirito competitivo, che è una cosa che a Milano mancava, ma in maniera piuttosto evidente. Marco ne sa qualcosa di spirito competitivo, perché anche l'anno scorso, per lunghi tratti, forse per tutta la stagione, mancava questo spirito competitivo che abbiamo trovato in Milano. Nel momento non so se sia un caso in cui è arrivato Maignan, che ha cambiato un po' di cose.
Sì, Maignan è secondo me la solidità di Milano nelle ultime anche due sconfitte casalinghe, nella vittoria con autorevolezza contro Trapani. È l'effetto Maignan da un punto di vista emotivo e anche di sorpresa, produzione punti, è terminato. Però Milano è solida. Milano lo scorso anno, quando faceva un cambio, viveva di emozioni per un periodo molto breve e poi si spegneva di nuovo. E invece Milano, ormai Maignan gioca bene, ma non gioca, non cambia la partita, non è un fattore vincente o perdente, ok? Però Milano è diventata solida, e questo credo che quello che è sottolineato lo condivido perfettamente, ed è importante questa sensazione, al di là di aver perso queste, sicuramente la classifica non è cambiata, il record vittorie e sconfitte, però se si sta sempre a piangere, magari manca questo, Milano è solida.
Sì, è solida, però è atipica, perché non gioca senza un lungo che si è fatto male un'altra volta, che starà fuori dei mesi. Come bene?
Bene, cioè, come voglio bene? Dire, allora bene, perché voglio dire, Lidej e Mirotic sono 2-4 e mezzo, okay? Sono 2-4 e mezzo. Esatto. E quindi non possono giocare con un centro, perché se no non c'è abbastanza spazio nel campo da pallacanestro. Se guardiamo l'NBA, ok, l'NBA dal veterano all'Horford, che per far vincere i Boston Celtics sta sempre fuori dalla linea dei tre punti, Adebayo con Miami per essere una squadra vincente deve sempre più allontanarsi. Se parliamo ancora di un centro che sta in mezzo all'area, bello grande e grosso, parliamo di un basket che non c'è più. Quindi
io mi arrendo di fronte a uno che ha sfiorato l'impresa più grande della storia della pallacanestro italiana con Siena, e gli appassionati, ma anche non necessariamente appassionati, si ricordano bene. Mi arrendo di fronte a questo, non so se anche tu, Pardo, ti arrendi di fronte.
No, io capisco la provocazione.
Questo è chiaro. Cioè,
assolutamente un suo senso, ma io credo che la partita di ieri comunque dia dei segnali, al di là dell'amarezza della sconfitta, che è ovviamente condivisibile, del fatto che perdere le partite di poco, insomma, fa sempre male, perché sicuramente non ti dà anche in termini, oltre che pratici, anche dal punto di vista psicologico non ti dà certamente sensazioni positive. Però ieri hai dimostrato che te la giochi alla pari contro una squadra con un roster così importante. Hai avuto alcuni giocatori, l'idea su tutti, che sono completamente mancati. Lo stesso Maignan ieri non ha fatto una grande partita, quindi insomma secondo me
insomma, è una partita che conferma, la competitività di Milano, quella di ieri.
No,
poi,
no,
beh, di cosa sistemare, certamente, volendo ce ne sono, insomma,
sì, però magari Milano non sparare nel cesso l'ultimo pallone. Dimmi, Marco.
Posso aggiungere una cosa? Se riguardate, o se tutti riguardiamo l'ultimo possesso parte con Bolmaro con la palla in mano. Sì. Schiltz a un certo punto dice dammela a me, e poi invece va sulla linea di fondo, il gioco che si doveva sviluppare non si sviluppa perché poi c'è la difesa che te lo impedisce. Ecco, credo che Milano sicuramente arriverà ai playoff se Schiltz parlerà da solo con Bolmaro e con Maignan, che poi invece hanno gestito il pallone, dicendo oh, la prossima volta la palla, se fanno così, mi deve arrivare cosa. Ecco, credo che se i giocatori saranno pronti a parlarsi, perché appartenenti al prodotto, quindi vinciamo tutti, non hai perso tu l'ultimo pallone, credo che possa essere un salto mentale importante.
Marco, Bologna è esausta come una pila, esaurita come una pila, e come magari il giocatore che doveva cambiare tutto ma cambia poco, cioè Claiborne.
Allora, Bologna non ha un roster da prime 10 di Eurolega. Lo scorso anno vinceva in modo ovviamente costruito, però si può perdere, si può vincere nei finali, e l'ha dimostrato quest'anno quando invece ha sempre perso. Bologna oggettivamente non è da prime 10, sta avendo un rendimento normale per la forza del roster. Se Claiborne, che non è stato mai nella sua vita prima punta di una squadra vincente, è sempre stato la seconda o la terza punta, si vuole quando il suo contratto in banca è già molto più ricco, quindi la sua fame si è abbassata, quando è un po' avanti negli anni, che diventi prima punta, no, penso che fosse un'aspettativa non reale.
Tutto chiaro, Pierluigi? Tutto chiaro. Stasera c'è Maledon, gran giocatore nel Villeurbanne.
Stasera bello, è un casino, perché bello. chiaramente al di là di Maledon, che è bello, ma stasera non mi piace, senza Schengelia e con Claiborne, che adesso vediamo se recupera, insomma, però sicuramente non sarà in grandi condizioni.
Bologna, Marco Crespi dirà bene.
Claiborne va bene, l'importante è non creargli a lui un'aspettativa che se fa 15 punti, no, ma lui è stato firmato per farne 20 e non è il suo.
Certo.
No, e soprattutto fino a questo momento quello che è mancato, ma insomma Marco l'avrà viste tutte, sono state alcune ingenuità che da un giocatore di questo tipo non ti aspetti, perché poi ci sono stati anche degli sprazzi clamorosi che questo giocatore ha regalato, cioè il talento lo vedi, l'esplosività la vedi, quello che è mancato fino a questo momento è stata la capacità di gestione, di prendere per mano la squadra, ma è esattamente quello che diceva lui, cioè non è una prima punta, è una seconda punta, una terza punta di un contesto che deve funzionare e che non ha funzionato. Poi chiaramente riguardando la prima parte della stagione, ce ne sono due o tre veramente che ti fanno arrabbiare e che avrebbero reso la classifica adesso diversa, un pochino più competitiva, però insomma la sostanza è che
paio
di vittorie in più Bologna le meritava, ma la diversione è quella, ecco.
No, ma faccio fatica a inquadrare le sconfitte di un punto come sfiga o come casualità, certe volte non lo è, insomma è un'altra cosa,
alcune volte è mancata proprio la gestione, alcune di queste partite sono state veramente buttate via, il più 9 col Fenerbahce al 5 dalla fine.
La
partita col Bayern in casa, cioè quello ma lo sto dicendo, non è una scusante, è un aggravante, perché vuol dire che tu non hai avuto la forza, la capacità di gestire, di abbassare l'ritmo della partita, di avere questa cosa qui. Alla fine è la differenza fra le squadre di un certo livello e le squadre di un livello più alto.
Marco, ti chiedo un'ultima cosa, mettendo insieme due facce di una medaglia, cioè vedo un'Eurolega di un livello a me sembra spaziale, onestamente, e presto potrebbe arrivare, si dice, la porta aerei NBA con un'altra formula, eccetera, perché sembra un prodotto sul punto di esplodere. Dall'altra parte mi sembra difficile inquadrare e dare un valore assoluto a un campionato in cui ci sono tante squadre che fanno grosso modo l'Europa controvoglia, ma che propone delle squadre che stanno facendo cose incredibili. Facile dire Trento, facile dire Brescia, facile dire Trapani.
E innanzitutto sottolineo, essendone parte, il primo posto, che è qualcosa di veramente eccitante fuori, eccitante viverlo ogni giorno da dentro. Credo che a livello di produzione di idee, sia nella scelta del roster che come farli giocare sul campo, ci sia un qualcosa di bello da guardare, così come direi Brescia e Trapani sono quelle le seconde e le terze più, cioè senza le due squadre di Eurolega. Io credo che ci sia un campionato che rispetto a qualche anno fa sta trovando una crescita sì, di qualità del gioco, sì, non si è ripetitivi a fare sempre le stesse cose, lo dimostrano anche le sconfitte di Milano e di Bologna, certo, perché questo credo che sia un termine, cioè è importante, e poi anche il fatto che il campionato italiano vive anche di le proposte di nuovi giocatori che poi arriveranno a giocare nell'Eurolega, sempre più bello come citato. Ecco, credo che piuttosto che l'usicuro, che poi diventava anche un gioco noioso, si cerca di giocatori che hanno la fame per fare il next step, e questo significa anche qualità di gioco migliore.
Marco, grazie come sempre, ti abbraccio forte, buon anno.
Voi, grazie,
a molto,
ciao,
presto,
Carlo.
Buon lavoro, buon lavoro a Marco Crespi. Pier, ci fermiamo un istante per il traffico.
Ma tu ti sei divertito di più? Ti sei divertito di più con il Christmas dell'NBA o ieri? Di la verità.
No, ma io secondo te io mi diverto a guardare l'Olimpia, ma anche la Virtus in Eurolega. Lo chiami divertimento?
Cioè, no, ma io penso che era un mio panegirico a favore del basket difensivo che vedo.
Ma guarda,
per carità, poi
no, ma
non voglio bestemmiare, perché il tema è molto caldo, però insomma ho visto tante partite in questi giorni, la differenza di intensità, poi chiaramente è chiaro che l'NBA è un livello superiore, però la differenza di intensità che vedi in Eurolega è intensità difensiva, di combattimento, di tattica, di
ansia.
A me piace, di ansia, certo, ma esattamente, sai, questo è interessante, una lettura psicanalitica del basket che mi piace questa.
No, ma se ne sono accorti anche loro, se ne sono accorti anche quelli dell'NBA di questa roba qui, perché hanno provato a guardare così dal buco della serratura qualche partita di Eurolega e dicono ammazza che bella, infatti hanno una mezza idea di arrivare da questa parte. Allora ci fermiamo un istante e torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Quando un luogo diventa leggenda non è mai un caso. Qualcuno è nato proprio qui a Trafoi. Di poche parole, schivo, timido fino all'inverosimile. Il suo nome è Gustavo Teni. Lui fu l'uomo che guidò per circa 10 anni la squadra di sci più forte del mondo, la Valanga Azzurra.
Luigi, non so che regali tu ricordi con passione da... Non c'è ancora Pierluigi? Cioè,
sì, ci sono, ci sono.
No, stiamo facendo dei segni dalla regia, non c'è ancora Giovanni Veronesi stiamo chiamando. No, io ricordo, grande, regali di Natale da bambino, io quelli che ricordo con maggior affetto sono appunto La storia del calcio, libro di Giampaolo Ormezzano che si è spento oggi, lo ricordo, 89 anni. Ricordo il Tango, il pallone dei mondiali del 78, ricordo una maglietta di Borg, quella con le righine, e ricordo gli occhiali di Gustavo Toni.
Sì, c'è anche la racchetta di Borg, la donna, credo
sì,
fosse.
Esatto.
Oppure quella... la Wilson di Connors, vabbè, stiamo parlando di cose che chiunque abbia meno di 45 anni ci prende per scemi.
Quella di Connors di metallo, sì, sì.
Esatto, quella di Connors di metallo. Ma io mi ricordo l'almanacco Panini.
Quello
era un grande classico, l'almanacco, l'album delle figurine sicuramente, ma l'almanacco, quello con tutte le statistiche, con la storia del campionato, addirittura con i gol della nazionale disegnati.
Perché c'è voglia. No, stiamo chiamando, vediamo se ci riusciamo, Giovanni Veronesi, perché è ovviamente il regista della Valanga Azzurra, che vedremo anche passare, certo, in prima serata televisiva su Rai 3 il 30 di questo mese, prima di Capodanno. Ma perché mi sembra che anche televisivamente, ma tu sei uomo di televisione, lo sai, hai anche realizzato delle cose abbastanza memorabili. C'è voglia di scavare intorno alle radici dello sport, un po' come scoprire le emozioni di quando eravamo bambini, e quindi queste cose qui, che sia la storia della Coppa Davis o la Valanga Azzurra per l'appunto, sono molto evocative.
Ma assolutamente, cioè, la cosa secondo me è più bella che è successa negli ultimi 15-20 anni attorno allo sport è che lo sport ha acquisito sempre di più una dignità di tema realmente culturale. Uso questa parola un po' pomposa apposta perché, perché realmente ha fatto parte, quando noi parliamo del famoso documentario Una squadra La squadra, non mi ricordo mai, glielo scudo a Bertolucci & Co, ma insomma quel capolavoro che racconta quello è diventato poi un fenomeno veramente di costume, nel senso che l'hanno seguito e l'hanno visto con grande passione non soltanto gli appassionati di tennis, oppure quel meraviglioso documentario sulla Juve Caserta, per rimanere un tema di basket. Cioè credo che negli ultimi anni, negli ultimi 20-25 anni, veramente lo sport sia riuscito a guadagnarsi, a conquistarsi una dignità di fenomeno culturale capace ovviamente pop, quindi certo, questo non è una diminuzione, è un fattore di grande forza, perché non è, con tutto il rispetto, la musica lirica, che è uno spettacolo straordinario, ma che necessita di una preparazione e di una cultura, perché non ha una fruizione immediata, no? E lo sport invece ha questa capacità che piace a tutti, come tutte le cose, può essere trattato in maniera befera o può essere trattato in maniera colta, in maniera bella, elegante, e dietro lo sport poi ci sono storie che sono storie che escono dallo sport, sono storie di amicizia, sono storie di rivalità, sono storie d'amore, sono storie
certo, ma sono anche storie, sai cosa? Di dinamiche molto interessanti. L'altro giorno parlavo, non mi ricordo se con te o con qualcun altro, del fatto che della dichiarazione di Velasco. No, ne parlavo con Turrini e con Franco Bertoli. Velasco che dice: per vincere non è necessario essere amici. Ecco, Gross e Tony erano due persone, due personaggi, due ragazzi estremamente diversi, no? Per vincere non è necessario essere amici, e questa è anche una lezione che lo sport ti tramanda, perché non è vera la favoletta di Biancaneve per cui bisogna essere tutti amici, andare d'accordo nello spogliatoio, quello spogliatoio era meraviglioso, magari sono stati gli spogliatoi che sono stati quello della Lazio, Lazio 74, ragazzi, che è il più iconico di tutti,
di partenza di questo ragionamento, il più romantico, il più letterario e il più selvaggio era sicuramente quello. Una squadra che aveva due spogliatoi veri e propri, con due clan che si detestavano in maniera piena durante tutta la settimana, e che poi però magicamente la domenica scendevano in campo l'uno per l'altro e portavano a casa il risultato. Ma questo, guarda, Velasco l'altro giorno ce l'ha raccontato proprio ai Gazzetta Wars.
Ecco, ma lo diceva lì,
Sì, vabbè, insomma, eravamo in tanti, ovviamente, ma anche per esempio Montali, col quale mi è capitato, con quale una grande amicizia, mi è capitato di fare delle iniziative con lui, quando parla alle aziende, lo dice sempre, che comunque dal punto di vista di un allenatore ti trovi di fronte a un gruppo umano che è composto da 15-20 persone che hanno stipendi diversi, perché i più giovani guadagnano meno dei più anziani di solito, poi ci sono anche le eccezioni, e magari c'è anche l'anziano che rosica perché il giovane è più talentuoso e guadagna subito tanti soldi, lingue diverse, in qualche caso religioni diverse, abitudini diverse, caratteri diversi, e sono ovviamente anche all'interno dello sport di squadra però delle straordinarie aziende individuali, nel senso che tutti hanno il gioco che li lega, la voglia di vincere che li lega, ma tutti comunque hanno un obiettivo e un ego giustamente sviluppatissimo, che li ha portati e li porta dove sono arrivati. Quindi è un meccanismo molto molto difficile, ed è questo il motivo per il quale gli allenatori sono pagati così tanto e sono così importanti, perché la capacità che è abbastanza immateriale, cioè non è facile dire che fa quello che l'altro non fa. Ecco, però insomma io credo che in generale, se guardiamo gli sport di vertice, l'aspetto tecnico-tattico sia importante, ma l'aspetto dei grandissimi club di gestione manageriale sia sempre più importante, sia sempre più rilevante, proprio perché ti trovi a dover gestire in certi casi 20 superstar, chi più chi meno, ma 20 superstar diverse, che magari si stanno pure sulle palle in certe situazioni, e devi riuscire a trovare un modo perché questi vadano d'accordo quando scendono in campo. Quindi Velasco dice una cosa, secondo me, giustissima.
È molto interessante. Ecco, abbiamo giusto un minuto, abbiamo il tempo di salutare Giovanni Veronesi. Abbiamo già anticipato tutto noi. Giovanni, ciao!
Ciao, buongiorno a tutti.
Abbiamo già detto molte cose. Tu invece mi confermi che da bambino avresti voluto essere più Tony che Bettega?
Sì, te lo confermo. Più Tony che Bettega.
Perché la passione dello sci nasce da?
Da piccolino. Mio padre mi ha messo sugli sci a 3 anni, 3 anni e mezzo. E poi era proprio convinto che dovessi fare lo sciatore, quindi ho fatto più ore di sci che ore di scuola da piccolino io. Insomma, quindi, sebbene sia stato comunque coinvolto anche dalla Juventus da piccolo, però la vera passione è sempre stata quella dello sci, che mi ha portato a fare questo documentario fatto per nessun altro sport, diciamoci la verità.
Sì, quindi per amore, solo per amore. Noi il 30 ce lo guardiamo sulle tre, almeno chi non l'avesse ancora visto, chi l'ha visto al cinema penso lo riguarderà. Grazie Giovanni Veronesi, un abbraccio forte, maestro. Ciao Pierluigi Pardo, ci sentiamo.
Ciao,
no, domani in campo con Pardo. Tu
come domani? Domani è in campo con Pardo. Aspetta, oggi è venerdì. Sì.
Oggi è venerdì.
Domani in campo con Pardo alle 11:30.
11:30.
E poi domenica che facciamo?
Perché questa è la domanda. Ci sentiamo.
Io
sono qua dalle 17:19.
Sì, sì, io faccio Milan-Roma, ma prima di Milan-Roma ci sentiamo fra le 17:19 e poi ripartiamo, insomma, cioè, giusto quando
cioè più che ripartire continuiamo a non fermarci, insomma, continuiamo a non fermarci.
Ma che una follia, dai.
Vabbè. Ciao Pierino, ti abbraccio. Grazie a Gianmarco Ferronati in regia, Michele Lassera in redazione, ci sentiamo per l'appunto domenica.